tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Benissimo, loro si chiamano Silver Lines e questa era la loro Watch Yourself Boy. Sentiremo molto parlare di questa band, ragazzi. Sentiremo parlare Alessandro, Nicole dei Silver Lines. Magari li vediamo anche dal vivo prossimamente, chissà chi può dirlo. Io ho buttato lì, poi chi vuol raccogliere che lo faccia pure. È arrivato il momento di occuparci di una cosa molto interessante ed importante. Vi abbiamo un pochino anticipato nelle ultime ore, dalle 6 siamo in onda con il The Rock Show. Sapete che ci occupiamo nell'ultima ora del The Rock Show di questioni anche molto importanti. Cerchiamo di farlo anche in generale per tutta la trasmissione, però insomma abbiamo due ospiti molto importanti che sono orgoglioso di avere in trasmissione. Con noi ci sono infatti questa mattina, do loro il buongiorno, Paola Di Nicola Travaglini e Silvia Guzzetta. Buongiorno Paola e buongiorno Silvia.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Ecco, allora procediamo con ordine. Partiamo da Paola Di Nicola Travaglini, che è una... io ho qui una tua scheda, Paola. Consigliera della... tu correggi se sbaglio, che noi licenziamo subito il nostro Marco Muscarà. Consigliera della Corte di Cassazione, pioniera nella lotta contro la violenza di genere. Innanzitutto prima giudice a firmarsi al femminile. In un momento in cui insomma, l'elezione di Donald Trump in America ha riportato un po' alla luce, come se ci fosse poi il bisogno del l'istituzione di un addirittura ministero contro le politiche cosiddette woke, e quindi tutte queste questioni legate, secondo questi signori, al linguaggio, che invece insomma è una componente evidentemente del cambiamento. Dal mio punto di vista ha presieduto inchieste sul femminicidio, ha scritto saggi sui pregiudizi giudiziari. Molto molto interessante tutto questo, e quindi io volevo partire proprio dal tuo lavoro, Paola. Cioè, che cos'è un giudice della Corte di Cassazione? Che cosa fa? Cioè, spieghiamolo, perché magari non tutti lo sanno, forse.
La Corte di Cassazione, intanto, ce l'ha qualsiasi paese italiano e paese europeo e del mondo, ed è il giudice cosiddetto di ultima istanza che valuta e accerta se le sentenze che vengono scritte dai giudici di merito, cioè dai tribunali e delle corti d'appello, sono conformi alla legge, e individua l'interpretazione corretta per tutti i giudici italiani.
Quindi diciamo in Italia è quello che si chiama il cosiddetto terzo grado di giudizio, no?
Esatto.
Perché in Italia ne abbiamo tre, in altri paesi per esempio ce ne sono solo due.
Esatto.
E in realtà, se non ricordo male, non è un esattamente identico agli altri due, cioè al primo grado dell'appello, perché non si rientra nel merito del procedimento, dico bene, ma si valuta sotto altri profili.
Esattamente, si valuta esclusivamente se è corretta la sentenza che viene pronunciata sotto il profilo della legittima applicazione della legge, e il ruolo fondamentale è quello della interpretazione.
E quindi lì ci sono le famose poi sentenze con rinvio, senza rinvio,
esatto,
no? All'appello, insomma, di cui abbiamo sentito.
Complimenti.
Grazie.
Sì.
Insomma, saluto anche Luca Fornari, che è qui fuori onda. Posso dire che ci sei, Luca? Ho detto ormai. Allora, vabbè. Quindi no, è molto interessante. Vorrei così, prima di parlare del motivo per cui sei qui, ma in realtà poi magari se avrei voglia ci collegheremo ancora, ci tornerei a trovare per parlare anche di altre questioni. Ti sei occupata di alcune sentenze, di alcuni giudizi con alcune sentenze che hanno un po' fatto, diciamolo pure, fanno fatto storia, che riguardano questioni legate ai minori, legate alle donne. Ci puoi parlare un po' delle cose di cui ti sei occupata, così brevemente, di alcune cose di cui ti sei occupata?
Intanto mi occupo di tutti i delitti, dalla criminalità organizzata alla criminalità economica alla corruzione, e nell'ambito del nostro lavoro la gran parte ora sono i delitti di violenza contro le donne. Dal punto di vista proprio numerico impegnano quasi tutti i giudici italiani in modo importante. Uno dei casi che è capitato sia a me che ai colleghi romani fu quello cosiddetto famoso della prostituzione minorile nella zona dei Parioli, e la sentenza a cui si fa riferimento è una sentenza che venne messa diversi anni fa, in cui la vittima era una ragazzina di 14 anni, vittima di prostituzione minorile, perché i suoi clienti di 20, 30, 40 anni più grandi di lei, le offrivano appuntamenti sessuali dietro pagamento. La prostituzione minorile è un reato che riguarda e che ha come imputato l'autore, non la vittima. Invece furono le vittime raccontate dai mass media, dai giornali, dalla collettività come le vere colpevoli, coloro che avevano in un qualche modo raggirato questi poveri uomini clienti per questi appuntamenti sessuali. Per noi, per il diritto penale, per le convenzioni internazionali, le vittime sono le minorenni. E quindi in questa sentenza, chiudo, oltre la condanna penale dell'autore, la particolarità fu il risarcimento del danno, che venne individuato non in una somma di denaro, ma venne individuato nella mia sentenza con 20 libri scritti da donne rappresentative della competenza, dell'intelligenza, del genio della femminile, in particolare i libri di Hannah Arendt, di Emily Dickinson, di Melania Mazzucco e di tante scrittrici e poetesse e scienziate, Ipazia di Alessandria, eccetera, e oltre che film quali Suffragette ed altre sempre sulla storia delle donne, perché attraverso lo Stato prevedere un risarcimento economico avrebbe significato nient'altro che replicare quella modalità, certo, di merce con la quale quell'uomo aveva trattato la vittima di quel reato. Quindi attraverso l'interpretazione, e qua ritorno sulla questione dell'interpretazione che è stata negata alle donne per millenni, in Italia le donne sono diventate giudici nel 1963 per legge e le avvocate lo sono diventate nei primi del Novecento, quindi è stata preclusa l'aula di giustizia nell'interpretazione e nella difesa alla parola delle donne. Quindi questa sentenza restituiva attraverso lo strumento del risarcimento a questa ragazzina il suo statuto di persona, che non si comprava, che non era acquistabile, perché la lesione che aveva subito era quella della sua dignità di donna, di giovane, di ragazza, che doveva essere, poteva essere ripristinata soltanto con la consapevolezza, la conoscenza e la capacità critica che solo libri e film riescono a offrire.
Molto bene, molto bella anche questa, questa visione. Io sulle questioni sulle questioni cosiddette di genere, particolare contro la violenza di genere, su questioni di cui ti sei molto occupata, si è portati a pensare, e spesso è così, che siano come dire, contesti molto degradati, di grande ignoranza, quelli in cui si verificano queste situazioni. Non è così, evidentemente, ma ti domando se ti va, diciamo, di raccontare in prima persona cosa vuol dire essere oggi, nel 2024, non nel 1963, una giudice di Corte di Cassazione, consigliera della Corte di Cassazione, donna, cioè anche in un ambiente come la Corte di Cassazione, ma come tanti altri ambienti, non voglio focalizzarmi solo su quello. Quanto è forte ancora il sessismo, il patriarcato, l'intolleranza, diciamo così, le questioni discriminatorie nei confronti delle donne?
Sono diffuse ovunque e nulla e nessuno è escluso, all'interno innanzitutto delle nostre famiglie e dei nostri contesti, quindi non possiamo ritenere che ci siano ambiti che sono fuori da questa forma discriminatoria che attraversa qualsiasi contesto, soprattutto culturale. Ci tengo a dire che l'unica forma, io la ritengo tra le più democratiche, perché non vede differenze politiche, economiche, sociali, etniche, assolutamente. C'è un problema, una struttura globale che non vediamo. Io sono stata discriminata nel giorno in cui sono nata, perché a me è stato attribuito un cognome esclusivamente maschile, il cognome di mio padre. L'identità di mia madre, che mi aveva partorita dopo 9 mesi e che poi mi avrebbe allattato, che avrebbe operato una quantità di rinunce per me e per le mie sorelle, quella identità non era contemplata. Questa è la prima discriminazione che vediamo, che viviamo, uomini e donne, di cui nessuno ha consapevolezza. Chiudo su questa questione perché il preambolo della Convenzione di Istanbul, che pensate poiché le leggi sono costruite e concepite in modo neutro, si parla di persona, oppure si parla di convenzione per i diritti dell'uomo, è stata necessaria una convenzione specifica che ha previsto che siano le donne portatrici di diritti. Abbiamo avuto bisogno quindi che dietro a quella parola uomo si intendessero anche le donne, perché di fatto le donne non sono state per millenni soggetto di diritti. E quindi il preambolo della Convenzione di Istanbul, ratificata, il primo paese che l'ha ratificata, tra i primi paesi è stata l'Italia, scrive espressamente che la violenza contro le donne ha natura strutturale. Strutturale vuol dire che è nelle nostre case ed è basata sul genere, riconoscendo che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione subordinata rispetto agli uomini. Questo si chiama patriarcato.
Bene, io naturalmente, se volete intervenire, Alessandro Di Col, quando volete, io non voglio minimamente fare in questa faccia, cioè, la farò io, ma insomma non voglio minimamente indurti, Paola, a una polemica politica, però si parla tanto di fact checking, no, ultimamente, no, di controllo dei dati, delle informazioni che vengono veicolate. Noi abbiamo un ministro che ha detto sostanzialmente sto parlando chiaramente del ministro Valditara, che l'aumento delle violenze sessuali è legato all'immigrazione illegale. La nostra premier, che è una donna, Giorgia Meloni, ha confermato dicendo c'è correlazione fra abusi sulle donne e flussi irregolari. Ecco, al di là di ogni sorta di polemica politica, dal tuo punto di vista, visto che ovviamente sono queste le questioni di cui ti occupi, come stanno le cose in realtà?
Non entro nella polemica politica perché non mi riguarda e faccio un altro lavoro. Quindi a me piace parlare di numeri e dati. Nella commissione sul femminicidio della precedente legislatura abbiamo studiato oltre 240 femminicidi. E poiché sono stata e ho avuto l'onore di essere presente all'incontro per la fondazione nominata Giulia Cecchettin alla presenza di Gino Cecchettin, e poiché si parla di femminicidi, voglio riportare un numero, un dato. Lo studio dei femminicidi in Italia ha portato ad individuare il numero degli autori nel 18,8% quali stranieri e nel 78,1% di italiani. Aggiungo che le vittime sono solitamente nel medesimo contesto di relazione di nazionalità, quindi gli uomini, diciamo, stranieri uccidono donne straniere in una relazione di coppia, così come gli italiani uccidono, però, e questa è la differenza, non solo le italiane ma anche le donne straniere di cui sono i compagni. Quindi il tema, magari fosse un problema collegato all'immigrazione, sarebbe più facile da risolvere. Il problema è che la violenza contro le donne, poiché è strutturale, come dicono le convenzioni internazionali, è un problema mondiale che riguarda tutte le culture, nessuna esclusa. Ovviamente ci sono culture, anche diverse dalle nostre, che non si misurano con i diritti umani, non si misurano con i diritti delle donne, questo è un dato di fatto, ma individuare o differenziare non è corretto, perché i giudici e noi e le leggi ci dicono nel quotidiano che una differenza da questo punto di vista non è quantitativamente individuabile e visibile in questi termini.
Benissimo, a questo punto io direi di mandare una canzone. Su questo tema, Paola, potremmo fare 10 trasmissioni, non una, e magari se ti va, insomma, ne riparleremo. Mandiamo un po' di musica scelta da voi, fra l'altro, e poi torniamo e parleremo, diciamo, dell'argomento, del motivo, diciamo così, anche se quello che abbiamo detto fino adesso basterebbe, avanzerebbe, della vostra presenza qui, tua e anche di Silvia, che tra poco interpelleremo. Intanto partiamo con la prima delle vostre richieste musicali. Cosa ascoltiamo? Partiamo da che cosa? Delle due? Ditemi voi.
Silvia.
Vai, allora, sì, Silvia.
Allora, è una canzone in tema brasiliano che poi sì, appunto, giusto per fare una premessa,
sì, e poi spiegheremo perché in tema brasiliano tra poco.
Esatto,
sì.
Quindi vai con Sorriso Ri, sì, è la mia pronuncia, di Nautilus.
Benissimo, ascoltiamola subito, vai. Poi vi spieghiamo il perché. A tra poco.
De uma noite de amor lhe trouxe vontade para viver mais. E a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri.
Agora que voltou, sorri, sorri.
Radio Rock Podcast.
Shalom. E allora io adesso parliamo di, diciamo tra virgolette, un altro argomento. In realtà non è un altro argomento, perché parleremo di una cosa molto bella che avverrà nei prossimi giorni, nelle vite di Paola, di Nicola Travaglini e Silvia Guzzetta, che sono nostri ospiti. Spiegheremo anche in che modo. Prima però volevo, Paola, leggerti qualche messaggio che è arrivato al 3899 106 600, rispetto a quello di cui abbiamo parlato prima della pubblicità. C'è Lorenzo che scrive: è davvero molto interessante come possiamo noi nel nostro piccolo abbattere questi veri e propri muri, sessismo, patriarcato, eccetera, eccetera, che insistono ancora nel 2024. Io non so se Lorenzo intendesse dire noi uomini, perché secondo me è una cosa molto importante, dimmi cosa ne pensi, Paola, è non pensare, nessuno di noi pensare di essere assolto, di essere al di sopra di questo problema, perché ho sentito tanto, molto spesso, e quindi abbiamo parlato anche animatamente all'interno del The Rock Show, ascoltatori dire: allora, io non ho stuprato, non ho violentato, quindi non è un mio problema. Vogliamo dire, non è così, vale per tutti noi.
Se fosse così sarebbe semplice. Il problema è che tutti gli uomini devono prendere parola su questo, perché la violenza contro le donne è una violenza maschile, ce lo dicono i numeri della relazione alla legge 168 del 2023, relazione governativa. L'85% dei delitti di violenza domestica sono commessi da uomini nei confronti di donne, bambini e bambine. Il 90% dei delitti di violenza sessuale sono commessi da uomini nei confronti di bambini, bambine e altri uomini, ma soprattutto donne. Quindi il punto è una questione di carattere strutturale, globale. Questi numeri riguardano non solo l'Italia, ma qualsiasi parte del mondo. La cultura è il brodo nel quale tutto questo si sviluppa. Sono gli stereotipi sessisti, i pregiudizi nei confronti delle donne. Chiamare una donna laureata, signorina o giovane ragazza, non coinvolgerla in un ragionamento, in un discorso che riguarda una partita di calcio, fare una battuta sessista, fare apprezzamenti mentre cammina rispetto ad una donna che tu non conosci e non hai mai visto, sono comportamenti quotidiani che gli uomini possono e devono spezzare. Sono quei comportamenti che avvengono dentro i vostri consessi, i vostri ragionamenti quando siete da soli. Allora lì abbiamo bisogno che gli uomini prendano parola e spezzino questa catena.
Intanto, e poi qui si riallaccia al discorso del non si può più dire nulla, oggi non si può più dire nulla, che mi verrebbe rispondere: no, non si può più dire nulla, certe cose non si possono più dire, per fortuna. Però c'è il benaltrismo di chi scrive anche, Stefano, una piccola polemica sulla questione cognome. Onestamente mi sembra l'ultimo dei problemi rispetto, per esempio, al salary cap. Il cognome della madre non è il cognome del nonno, quindi si tratta comunque di prendere un cognome per linea dinastica paterna. Molto meglio a questo punto il doppio cognome come in Spagna. Stefano.
Ha ragione Stefano, perché è in grado di capire che la questione è strutturale nei termini che abbiamo detto delle convenzioni e delle leggi dello Stato. Cioè, noi stiamo parlando di una discriminazione nei confronti delle donne e una sopraffazione di una struttura maschile che riguarda tutto, riguarda il salario, riguarda il cognome, riguarda i contesti nei quali le donne non ci sono, riguarda le trasmissioni televisive o radiofoniche in cui quando si parla di aborto, di Covid o di argomenti che riguardano l'intera comunità, ci sono solo uomini a discuterne e discettarne. Sembra che non ci siano competenze e intelligenze femminili nell'ambito dell'economia, dell'ingegneria, dell'intelligenza artificiale. Ecco, tutto questo appartiene a un unico ambito, quindi parlare o dire che qualcosa vale di più o di meno in realtà non coglie il disegno complessivo.
Mia figlia ha il doppio cognome mio e della madre, però perché ci è sembrato giusto, visto che l'ha fatto tutto lei. Non potete capire i problemi degli uffici amministrativi che non sono preparati per queste cose, ci scrive Andrea. Riguardo al cognome del nascituro, in Argentina, ci dice invece Claudia, si può aggiungere il cognome della madre, l'ho voluto fare in Italia, non è stato possibile perché mio marito all'epoca aveva 4 cognomi. Poi c'è qualcuno che cita lo squallido post di Elon Musk sulla vincitrice di Miss Universo. Elon Musk che si era già distinto nel dire insomma, no, i giudici se ne devono andare, no? Quindi insomma, ti tocca un po' anche personalmente il commento di Elon Musk che ha detto se ne devono andare per la questione, che poi come al solito è sempre un tema legato al fatto che se un giudice, questo è un tema molto vecchio che non è di oggi ma insomma evidentemente ha parecchi anni sulle spalle come argomento, dice una cosa o stabilisce o scrive in una sentenza una cosa che ci sta bene e allora è perfetto, è come dire, ha trionfato la giustizia. Se la cosa non ci sta bene e allora è di sinistra e allora è prezzolato e allora è comandato da insomma è un tema diciamo che purtroppo conosciamo, no Paola?
Noi abbiamo bisogno, come dice la Costituzione italiana, di giudici autonomi ed indipendenti, e quello che sta la magistratura da sempre sta facendo in questo paese è un'operazione nella quale non fa altro che applicare i principi costituzionali della separazione dei poteri.
Allora, veniamo a un aspetto molto interessante ed importante. 22 novembre, se non sbaglio, fra un paio di giorni partirete insieme a Silvia Uzzetta, che è qui con noi, per il Brasile, per una serie di incontri, diciamo così, di conferenze internazionali a Rio de Janeiro, in occasione appunto del 25 novembre, la giornata contro la violenza, le violenze sulla donna. Ci racconti innanzitutto, Paola, di che si tratta, cioè cosa farete, e poi anche se possiamo, perché è molto importante anche questo, dare uno sguardo alla situazione brasiliana, cioè com'è la situazione in Brasile rispetto magari a quello che abbiamo raccontato per quanto riguarda l'Italia.
Il Brasile è un paese a noi molto vicino, anche se è dall'altra parte dell'oceano. Pensate che la struttura giuridica brasiliana si fonda in gran parte sulla struttura giuridica italiana, cioè loro hanno acquisito il nostro codice civile. Molti processual penalisti, cioè studiosi di procedura penale italiani, sono riconosciuti come riferimenti in Brasile. Quindi siamo due culture molto diverse, ma sorelle l'una rispetto all'altra. In Italia, per esempio, all'Università di Tor Vergata c'è un centro di studi proprio per magistrati brasiliani che periodicamente vengono e con i quali ci confrontiamo rispetto al contrasto alla criminalità organizzata, che per loro e per noi è uno dei grossi problemi. L'Italia, tra l'altro, aggiungo, costituisce un punto di riferimento a livello internazionale proprio sul contrasto non solo alla criminalità organizzata e al narcotraffico, ma anche al contrasto alla violenza contro le donne. Quindi è un gemellaggio, diciamo, culturale e giuridico che vede il nostro incontro proprio per confrontare i paesi, ma anche per confrontare buone prassi. Loro hanno appena approvato nel 2024 una legge sul femminicidio che denomina il femminicidio, cosa che noi in Europa ancora non abbiamo.
Bene, volevo sentire adesso Silvia Guzzetta, perché nelle ore di questo viaggio in Brasile ci sarà anche lei, che collabora tra le altre attività, tra le altre cose che porta avanti, anche con ReRiders, promuove il viaggio come strumento di consapevolezza culturale e realizzerà diciamo all'adere del viaggio di Paola per questa serie di interventi appunto in Brasile un reportage, diciamo così, un racconto di questo evento e della situazione in Brasile. Allora, buongiorno anche a Silvia, e raccontaci, se ti va, come nasce l'idea di fare questo, di realizzare questo reportage.
Grazie mille, intanto obrigada, come direbbe Portoisi, che è molto gender inclusive, perché maschio dice obrigado,
è vero.
La donna dice obrigada. Giustissimo. Comunque crea un po' di problemi perché non banire, vabbè. Poi
certo, c'è anche quel tema lì effettivamente.
E comunque io avrò questa occasione che secondo me è molto preziosa, in cui cercherò di raccogliere testimonianze dirette di persone non solo esperti che conoscono molto bene la situazione brasiliana, quindi magistrati, insomma pubblici ministeri che si occupano anche di criminalità organizzata, il narcotraffico. Comunque il Brasile è uno dei paesi in cui si Predomina il narcotraffico soprattutto nelle favelas,
sì.
E tra l'altro ho anche il contatto di questa, della fondatrice di, della più grande favela di Rio de Janeiro, che è Roxinha, e che Barbara Olivi, che dal 2001 ha deciso di trasferirsi, è italiana, infatti la sede è a Reggio Emilia, di trasferirsi proprio nella favela di Rio e di fondare la sua onlus che si chiama Il Sorriso dei Miei Bimbi, e che appunto, come mi ha preannunciato, diciamo, ha l'obiettivo di creare delle attività gratuite che per diciamo sviluppare educazione, cultura, hanno che si su, diciamo, su tre strutture che sono la scuola dell'infanzia con 65 bambini da 2 ai 6 anni, scuola di letteratura, poesia, scacchi, botanica, fanno diversi corsi,
sì.
E anche l'alfabetizzazione per le persone anziane, perché sembra incredibile ma il tasso di analfabetizzazione è altissimo, e tra l'altro loro sono i primi che hanno fondato il primo Interfans Club, quindi di bambini di una favela,
sì.
E quindi penso che insomma il valore delle associazioni sia fondamentale a partire da queste persone che decidono di andare dall'altra parte del mondo e cambiare completamente il loro stile di vita e vivere in una situazione che è completamente dominata dal narcotraffico. Nelle favela ci sono operazioni da parte della polizia che prevedono insomma anche sparatorie e a discapito ovviamente di civili, e lei ci ha detto che insomma dal Covid non ci sono stati insomma situazioni critiche, però vivere in questa situazione penso sia un qualcosa di completamente disumano.
Sai cosa mi piacerebbe, Silvia? Mi piacerebbe che sarebbe molto bello relativamente all'intera esperienza in Brasile e anche però a maggior ragione quando visiterai la favela di Roxinha, sarebbe molto bello se ci potessi adesso raccontare, diciamo, come ti stai preparando all'idea di andare lì, e poi dopo magari se torni a trovarci sarebbe bello proprio raccontare tutta l'esperienza e anche quello che hai visto, se sei d'accordo. Però dici un attimo come, insomma, perché appunto visto anche l'idea di visitare insomma una favela, chiaramente non so cosa di che sensazioni hai in questo momento prima di partire.
Allora, sicuramente sono agitata, emozionata, perché vorrei davvero andare e cercare il più possibile di assorbire tutto quello che la gente del posto può darmi e restituirlo in qualche modo. Quindi come penso comunque sapete e mi diranno ovviamente, non c'è un limite anche all'uso di dispositivi elettronici,
certo,
di
immagino.
Telefoni, video, perché appunto al di là dei furti comunque è molto pericoloso. Sicuramente però le mie orecchie saranno ben aperte e cercherò il più possibile anche di farmi dire da loro come muovermi a organizzare questa raccolta di insomma, diciamo, documentaristica, e che poi piano piano appunto possiamo diciamo aggiornarci nel mentre.
Certo, certo. Non ci aiuta moltissimo il fuso orario, perché c'è un fuso orario un po' ingrato, ecco, più che altro nei tuoi confronti, perché siete indietro di 4 ore se non sbaglio, quindi in questo momento sarebbero praticamente le 6 del mattino poco prima, insomma, quindi poi magari non ti voglio costringere ad alzatacce, quindi magari ce lo racconterai poi quando torni, oppure potresti, sai cosa potremmo fare? Se ti va ovviamente, ci potresti mandare dei reportage da lì vocali, con dei vocali, che poi magari dei brevi vocali di un minuto, adesso in onda la facciamo, e poi noi li mandiamo in onda in trasmissione, e poi quando torni magari torni a trovarci, però magari facciamo dei piccoli, se ti va ovviamente,
certo,
dei piccoli reportage vocali. Io vi ringrazio per essere state con noi, ovviamente rinnovo a tutte e due l'invito a tornare a trovarci presto, insomma direi subito dopo se vi va il vostro viaggio in Brasile. C'è un messaggio però che io voglio leggere di un ascoltatore che si firma Gianluca, che si rivolge a Paola. Io credo che sia importante leggere questi messaggi, Paola, perché se siamo tutti d'accordo, vabbè, insomma, è bello essere tutti d'accordo, però è bello anche quindi confrontarci con chi esprime delle perplessità, diciamo così. E il messaggio è questo: mi spiace dottoressa, ma con questo atteggiamento riuscirete solo a raggiungere il risultato di mostrarvi come valorose o valorosi attiviste e attivisti, ma per questa strada e con questo atteggiamento non si risolverà mai nulla di nuovo. È una questione di atteggiamento, una questione culturale globale che include uomini e donne. Addossare quello che accade agli uomini quando gran parte della cultura e dell'educazione degli uomini è impartita dalle donne è ridicolo. Quanto detto era solo un esempio, ovviamente, perché di questioni ce ne sono diverse. Bisogna smettere di cercare colpevoli. Senza questo cambiamento culturale profondo non si otterrà nulla. Come possiamo rispondere?
Possiamo rispondere che io non sono un'attivista, io sono una giudice che applica le leggi dello Stato, le convenzioni internazionali, secondo le quali la violenza maschile contro le donne, definita e delineata in questi termini, costituisce uno dei problemi strutturali dei paesi di qualsiasi parte del mondo. Pensate che l'ultima direttiva dell'Unione Europea del 2024, approvata a maggio, individua come tra le priorità assolute dell'Unione Europea il contrasto alla violenza maschile contro le donne. Quindi non stiamo parlando di attivismo, non stiamo parlando di questioni ideologiche, stiamo parlando di diritti umani inalienabili di metà del genere umano. Ovviamente non è una tavola imbandita quella nella quale ci incontriamo e ci confrontiamo, quindi è bene che vengano rappresentati anche difficoltà, questioni, anche disagi, e lo capisco, da parte del genere maschile e di tutti gli uomini, ben sapendo che questa è una vera e propria battaglia che possiamo contrastare soltanto se siamo insieme nel demolire una struttura millenaria difficile innanzitutto da vedere, ma insieme uomini e donne ce la faranno.
Bene, bene, sono bellissime parole e credo che insomma dobbiamo fare tutti, poi la politica siamo noi, dobbiamo fare forse tutti uno sforzo per andare al di là, no? Parlavamo anche un po' fuori onda dei luoghi comuni, delle fake news, superare tutto questo e fare, perché poi la politica spesso negli ultimi anni ha scelto la via più facile, no? Quella del parlare, cosa vuole sentirsi dire l'elettorato, questo, bene, gli dico questo, così siamo a posto, prendo i miei voti, e invece magari l'idea di fare un passaggio in più, di provare ad approfondire certi temi, di provare a capire che cosa tutti quanti possiamo fare per migliorare le cose, insomma io credo che sia un, io credo che valga la pena farla questo sforzo.
Infatti, scusa se posso aggiungere, certo. Molto spesso io, diciamo, faccio parte della generazione sicuramente più nuova rispetto a quella
che sei giovanissima e poi insomma,
e poi, no e poi saluto assolutamente, però penso che ovviamente dipende anche dai contesti che uno insomma frequenta, e penso che spesso i ragazzi si sentono un po' minacciati, no? nel dialogo, no? Sì. E quindi oddio femminista, allora tu, diciamo, l'uomo non può essere femminista perché questa parola anche un po' ha un peso, sì. Insomma vuol dire stare solo dalla parte delle donne, invece io penso che bisogna sicuramente aprire al dialogo e anche non essere, soprattutto se dall'altra parte c'è ricezione, non chiudere, proprio perché così secondo me davvero è la via per aprire ai ragazzi, diciamo, anche, no, accogliere in questa battaglia insieme, e poi soprattutto che fa male anche a loro banalmente, ed è un'autoanalisi alla fine di tutti e di tutte, quindi...
Bene, sono d'accordissimo per quel che può valere, insomma, però è stato molto prezioso, ecco, avervi qui quest'oggi, Paola Di Nicola Travaglini, Silvia Guzzetta, che sono state nostre ospiti, e chiudiamo con un'altra scelta musicale vostra, e chi l'ha scelta? Silvia? Paola, prego, allora raccontaci che cosa ascoltiamo tra poco.
Stiamo ascoltando la canzone della mia adolescenza e che sicuramente unisce me, Luca Fornari e alcuni di voi.
Senz'altro. You're the one that I want da Grease, la colonna sonora di Grease, un pezzo mitico col quale chiudiamo il The Rock Show di quest'oggi e vi diamo appuntamento domani mattina alle ore 6. Grazie ai nostri ospiti, grazie ad Alessandro e Nicole, grazie pure a Luca Fornari, va stamattina, nostro ormai amico di Radio Rock. E le chiavi, Luca, le prese le chiavi della radio, sì. Domani mattina facci trovare tutto pronto. Va bene, a domani, ciao a tutti. Vi lasciamo con Marco e Tatiana in Gagarin.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.